Le 12:35 minuti è il momento della nostra mezz'ora di dibattito, do quindi il benvenuto e ringrazio Cristina Artoni che nel corso della settimana li ha curati. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Cosa significa essere poeta in tempo di guerra? Significa chiedere scusa, chiedere continuamente scusa agli alberi bruciati, agli uccelli senza nidi, alle case schiacciate, alle lunghe crepe sul fianco delle strade. Così scrive in uno dei suoi poemi Hand Judah, giovane poetessa palestinese nata nel campo profughi di Al-Burey a Gaza, mentre proseguono senza sosta le operazioni di Israele per distruggere quel che resta di Gaza e mietere vittime civili tra la popolazione palestinese, mentre proseguono senza sosta le operazioni militari israeliane a Gaza con un pesante tributo di vittime civili e di devastazione, sembra però diffondersi anche, seppur tardivamente, un sussulto di coscienza nell'opinione pubblica mondiale. Con sempre maggiore frequenza si levano voci che si interrogano criticamente sul significato e sul limite dell'azione militare e sul diritto alla vita e alla dignità della popolazione palestinese. Diversi artisti e intellettuali si stanno mobilitando un po' ovunque. In Spagna numerosi musicisti hanno scelto di boicottare festival storici come Vigna Rock o Sonar per la presenza di sponsor legati a Israele. A Genova i Camalli e prima ancora i Portuali di Marsiglia hanno bloccato l'accesso a carichi di rifornimenti di armi e da mesi vediamo manifestazioni studentesche negli Stati Uniti ma anche in Europa spesso duramente represse.
E poi mentre vi parliamo è in rotta verso Gaza la barca vela Madeline, è salpata domenica dal porto di Catania per iniziativa della Freedom Flotilla Coalition con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano e consegnare aiuti alla popolazione palestinese stremata dalla fame. Due giorni fa, Dvi Plenel, per anni giornalista di Le Monde e fondatore del sito Mediapart, ha scritto: più lo Stato di Israele si ostina a distruggere la Palestina, più il mondo la riconosce come causa universale. Oggi qui ad Alphaville, quindi, torniamo a Gaza, lo facciamo insieme a due ospiti. Benvenuta Francesca Albanese.
Salve, buongiorno a tutte e tutti.
Giurista e docente italiana specializzata in diritto internazionale e diritti umani, dal 2022 relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, incarico che le è stato recentemente riconfermato.
E buongiorno, ben ritrovata anche a Elena Janecek, scrittrice che da tanti anni vive in Italia, autrice di molti romanzi, mi piace ricordare Le rondini di Monte Cassino, uscito per Guanda nel 2010 e poi ancora Le ragazze con la laica, biografia della prima fotoreporter caduta in guerra, Gerda Taro, libro uscito nel 2017 che ha vinto il premio Bagutta, Il Campiello e Lo Strega, il suo ultimo romanzo pubblicato sempre per Guanda, si intitola Il tempo degli imprevisti. Buongiorno Elena Janecek.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di avermi invitata a parlare con voi.
Francesca Albanese, quando ci siamo sentite due giorni fa, lei era molto impegnata nel preparare l'ultimo rapporto su Gaza, indirizzato alle Nazioni Unite, ma se possiamo, partiamo da qui. Cosa sta avvenendo nei territori palestinesi? Qual è il quadro che lei evidenzia nella sua ultima relazione? Per sommi capi, ovviamente.
Sì, ho concluso il mio ultimo rapporto, che credo sia la cosa più difficile sulla quale abbia mai lavorato come inchiesta e come tentativo di comprendere perché questo genocidio non si è fermato. Perché è vero che c'è un cambio nell'opinione pubblica, si registra, ma perché è diventato impossibile contenere l'orrore che Israele ha prodotto, ha creato a Gaza in 20 mesi, nonostante l'impegno fittissimo e costante dei media, soprattutto occidentali, di creare un consenso a sostegno dello Stato di Israele. Comunque, perché è stato molto difficile? Ho investigato il settore privato, le connivenze, le complicità, i legami del settore privato fatto di produzione di armi, di trasferimenti bancari, di fondi pensione, di università. Cioè c'è un universo che non solo ha reso possibile quella che io nel rapporto chiamo l'economia dell'occupazione, ma ha continuato ad approfittare di quell'economia nel momento in cui si è trasformata in genocidio. E quindi è un j'accuse molto, molto, è un j'accuse poderoso nei confronti del sistema. E mi porta a concludere che il genocidio non si ferma perché è lucrativo non per troppi, ma per abbastanza istituzioni da essere fermato. Questa è la realtà.
Come del resto purtroppo accade spesso con la maggior parte delle guerre. Elena Janecek, in questi mesi lei non ha mai fatto mancare la sua voce a favore di Gaza. Secondo il giornalista Andy Plenel, la Palestina è diventata una causa universale. D'accordo con questa definizione?
Beh, sì, ma è piuttosto evidente. Appunto, la cosa impressionante è come in realtà questo consenso, diciamo, sia molto trasversale, laddove lo puoi registrare nel mondo avanzato, cioè è come una cosa che di colpo è emersa, ma che evidentemente era lì già da prima, dal momento in cui ragionevolmente si poteva capire anche senza troppe sottigliezze che l'idea di proporzionalità proprio non c'era. Adesso ormai Netanyahu non finge neanche più che il suo scopo sia quello di liberare gli ostaggi e manco più di tanto che bisogna sconfiggere Hamas, cioè ha calato la maschera, va avanti guerra per guerra, va avanti a sterminare con quello scopo, senza lui non è mai stato chiaramente, anzi è stato l'artefice di una politica per non far fare nessun passo avanti a un eventuale riconoscimento di uno Stato palestinese, dei diritti dei palestinesi nei territori tout court. Si è alleato con gente che invece dice molto chiaramente quello che pensa e quello che vuole, cioè la riconquista totale con l'eliminazione, non importa come, della popolazione palestinese sia da Gaza che dalla Cisgiordania, e chi c'è in mezzo come appunto in posizione di mediazione, di cosa, di chi ha il maggior peso in tutto questo, appunto anch'io mi pongo e mi ponevo la domanda da cui è partita Francesca Albanese, che a me sembra assumere oggi una dimensione ancora più sinistra e radicale del solito, nel senso, cioè, certo, sulle guerre ci hanno sempre guadagnato quelli che producevano armi, cioè quel comparto lì ci ha sempre guadagnato, ma noi oggi viviamo in un mondo in cui, insomma, Trump, che pure si era detto quello che doveva fermare, sembrava che ci riuscisse meglio, che comunque un cessate fuoco l'ha imposto a un certo punto, no? Però poi alla fine è un cane che abbaia, ma non morde fino in fondo, anzi, una risoluzione dell'ONU recente è stata bloccata dal solito veto degli Stati Uniti, Sono i più grandi fornitori di armi a Israele e contano i soldi.
Francesca Albanese, vuole aggiungere qualcosa su appunto quello che viene a Gaza è una causa universale?
Io sono d'accordissimo con questa affermazione. Va detto che la Palestina storicamente è stata sentita come una causa universale perché è una causa di autodeterminazione che noi occidentali fatichiamo a capire perché per noi che ce l'abbiamo, l'abbiamo esercitata, la esercitiamo, l'autodeterminazione è avere uno Stato. Ma per i popoli della maggioranza globale, quello che si chiama il sud globale, il diritto all'autodeterminazione più evidente che per noi come diritto a questo alla Palestina, soprattutto diritto ad esistere come popolo. Cioè oggi a fronte di una decisione della Corte di Giustizia Internazionale che dice l'occupazione illegale va smantellata, le truppe, le colonie, il controllo sulle risorse naturali, ma ci rendiamo conto che gli stati anche dinanzi ad una decisione della Corte di Giustizia Internazionale non fanno nulla, continuano certo a volte criticano, però poi con una mano commerciano in beni e servizi, con l'altra mano commerciano in armi. Quindi è una questione universale, non solo perché è una questione di umanità, perché la gente non può più stomacare quello che succede alla popolazione di Gaza, ma è anche una questione proprio di protezione personale, perché la Palestina da sempre è stata un terreno per testare armi e tecnologie e che oggi sono usate anche contro di noi per spiarci, per controllarci fisicamente. È evidente, quindi io dico, chiamo la gente veramente a svegliarsi, perché siamo tutti vittime di uno stesso sistema in qualche modo e ci mancheranno moltissimo i diritti umani quando non avremo neanche più quelli.
Francesca Albanese, notizia di ieri che l'ammontare totale delle esportazioni in armi di Israele ammonta a 18 miliardi di dollari, la maggior parte di questi, tra l'altro, di questo commercio è con i paesi europei. Quindi, giusto per dare delle cifre, alcuni osservatori sostengono che la società civile israeliana continui a sostenere Netanyahu perché è ancora traumatizzata dagli attacchi del 7 ottobre. Altri invece, come lo storico David Bidussa, sottolineano che una parte importante della popolazione israeliana di oggi discende da ebrei espulsi dai paesi arabi, un'eredità storica che pesa sull'identità nazionale. Come si spiega lei questo ampio sostegno al governo attuale, se davvero è così, insomma?
Ma sicuramente non è dissenso, nel senso che veramente gli israeliani, da quando Netanyahu è al governo e ha minacciato di una riforma della giustizia che avrebbe cambiato veramente l'essenza del paese, che poi è cambiato lo stesso, si è radicalizzato ed è guidato da un'agenda vieppiù determinata dai coloni, questa è la realtà. Però io non vedo un problema fondamentale. L'assenza dei palestini, cioè nella mentalità, io non la chiamerei società civile perché la società civile più si intende, cioè quella parte che si impegna, che è attiva. Io penso che la società israeliana in generale, ma non è un pensiero, cioè c'è stato un sondaggio di Haaretz, un giornale molto conosciuto israeliano, che dava all'80% della popolazione a sostegno di una continuazione della guerra, che poi noi la chiamiamo guerra, ma non è una guerra, è uno sterminio, è una campagna di sterminio e ha i caratteri del genocidio perché c'è l'intento di distruggere. Gaza è stata già distrutta, cioè non è che si profila l'ipotesi di un genocidio, è stato distrutto un gruppo in quanto tale intenzionalmente e la popolazione non ne prende proprio atto, tranne alcuni pochissimi che comunque non vanno invisibilizzati e io li nomino sempre, però sono molto pochi. Quello che è che c'è una di fondo, oggi vediamo il dramma di 70 anni di ideologia che si è fatta dottrina politica predicata sulla sulla disumanizzazione dei palestinesi. Quindi non è neanche nuovo, nel senso noi europei l'abbiamo fatto per secoli, continuiamo a farlo, l'abbiamo fatto con gli ebrei, con i Roma e Sinti e continuiamo a farlo. Quindi è razzismo, è questo, cioè gli israeliani in media sono fondamentalmente razzisti. Quanto pesa il fatto che molti di loro siano stati cacciati dai paesi arabi? Secondo me non bisogna, nel senso è vero, ci sono stati dei veri e propri pogrom, per esempio in Iraq, ma è anche vero che molte volte c'è stata anche, e questo ne parlano diversi storici, ci sono state delle vere e proprie operazioni del Mossad e della CIA per far andare via gli ebrei da vari paesi come lo Yemen. Quindi non è che dappertutto ci sia stato un attacco, in tutti i paesi arabi ci sia stato un assalto nei confronti degli ebrei arabi. Comunque va detto che questa è stata una reazione violenta e ingiustificabile, ovunque ci sia stata, dopo che Israele si era costituito fondamentalmente sulle terre dei palestinesi. Perché all'epoca, bisogna ricordare, nel 1948 la maggior parte degli ebrei veniva dall'Europa, cioè si erano trasferiti in Palestina dall'Europa. Certo, per sfuggire alle persecuzioni, per avere protezione, ma non ci si sono trasferiti hanno fatto parte sono venuti a far parte di un progetto di colonizzazione alla fine. E Israele, costituendosi sullo stato, sulla terra che era dei palestinesi, ha cacciato via 750.000 persone che vivono ancora in campi rifugiati e prendendogli le terre fondamentalmente.
Elena Janicek, tornando all'oggi, al presente, qual è la sua opinione, il suo punto di vista sulla società civile israeliana? È d'accordo con quello che ci dice Francesca Albanese? C'è questo razzismo di fondo?
Guardi, io da quello che mi risulta dalle cose che leggo, indubbiamente c'è questa cosa, poi c'è il fattore, diciamo, unico, no? Di questo continuo, no, non solo coloniale, ma soprattutto, ed è una roba straordinaria di questo esercito di leva, no? Del militare con una specie di fucina dell'identità nazionale, che anch'esso è cambiato. Negli ultimi tempi, cioè c'è stato il paradosso prima, ma persino adesso, che alcuni cosiddetti falchi dicessero delle cose critiche su quello che stava su quello che stavano facendo proprio lo Stato di Israele e l'esercito israeliano a Gaza. Ma che questo tipo di persone con la loro autorevolezza lo sono molto meno rispetto a generazioni che sono indipendentemente da dove provengono i loro progenitori, cresciuti lì, cresciuti, ho letto recentemente sono un paese molto giovane, cioè da un punto di vista demografico, e questi ragazzi vengono formati da libri di scuola dove, soprattutto, così ho letto, dopo, la costruzione del muro di separazione e l'accesso sempre minore, quasi più impossibile, e tra mille forche caudine dei palestinesi e dei territori in Israele, insomma, nell'Israele, nei confini esistenti, diventa sempre più difficile. Sono letteralmente scomparsi dai libri di testo. Cioè, il lavoro specifico degli ultimi anni è stato quello di invisibilizzare, per quello che riguarda Il problema che è complesso di questi ebrei venuti con le buone o le meno buone dai paesi arabi o musulmani, che sono sempre stati, diciamo, cittadini di serie B, a cui sostanzialmente è anche stata come tolta un'identità che oggi sembra persino una contraddizione in termini, ma questi erano per lo più ebrei arabi, no? E in un modo, e questi si sono riposizionati per lo più a destra, secondo più o meno con questo senso di ferita di aver dovuto lasciare tutto nei loro paesi di origine, e probabilmente anche con quel tipo di movimento sociologico che fa sì che, ad esempio, in Italia coloro che sono stati discriminati come meridionali adesso sono tanto quanto più razzisti degli altri, perché è una specie di lotta fra poveri, e tu ti riposizioni, ti ridefinisci, ti ridai un'identità migliore disprezzando colui che sta peggio di te.
Abbiamo ancora una manciata di secondi, avevamo tantissime domande, però siamo quasi in chiusura, però per entrambe ne abbiamo ancora una. Fino a dove arriveremo, Francesca Albanese? Cosa potrebbe fermare la macchina della guerra? Il manifesto oggi, che dedica l'intero numero in edicola a Gaza, precisa che con la distruzione sistematica che prosegue da 20 mesi con Israele di fatto nella totale impunità, il diritto internazionale diventa inservibile, insomma carta straccia, d'accordo?
Sì, è vero, purtroppo è così, nel senso che il diritto internazionale, come qualsiasi diritto, come anche il diritto costituzionale, diventa carta straccia se non è rispettato. È chiaro, viviamo in un'era paradossale in cui abbiamo i diritti scritti più sofisticati che si siano mai avuti e governi che praticamente sono i primi a violarli. Ed è una situazione che ci chiama tutte e tutti all'impegno. Ripeto, perché qui bisogna capire che, cioè, se non riusciamo a vedere quello che succede ai bambini di Gaza come qualcosa che ci appartiene, che non solo ha le nostre impronte digitali, la nostra responsabilità, ma ci riguarda, perché quelli sono pure figli nostri, cioè esseri umani, non certo. C'è un'altra specie al mondo così crudele. Quindi è un momento di risveglio, certo, e di impegno attivo, protestando, facendo scioperi, chiedendo giustizia. Questo è quello che fa una società sana.
E di questo, tra l'altro, parlavamo anche nel corso di questa puntata con Marco Giraudo, direttore di Avvenire, che ha fatto una scelta per certi versi di sicuro controcorrente e coraggiosa, ovvero dimostrare i volti di questi bambini che muoiono e che soffrono a Gaza. Io vorrei chiudere, ma davvero in maniera telegrafica, con Elena Janecek. Immagino che lei sia d'accordo con quanto ha appena detto Francesca Albanese.
Sì, allora io faccio presente che i pochi che però stanno aumentando in Israele, che vanno in giro con le foto di questi bambini uccisi, sono da sostenere, perché purtroppo le società, quando si imbarbariscono, hanno sempre solo delle minoranze che cominciano ad opporsi, e sono molto d'accordo sul fatto che una delle cose che più ci riguarda a Gaza, come in altri scenari di guerra, penso all'Ucraina, è che sono la punta più avanzata di questa distruzione del diritto, dei diritti umani, del diritto umano internazionale,
certo.
Che però è una cosa che succede anche da noi, succede,
a cui stiamo assistendo in maniera generalizzata.
Succede allora, con le politiche antimigratorie, sì, per esempio, succede con l'invito in Italia a non votare per rendere cittadini i ragazzi stranieri. Cioè,
è una questione generalizzata, Elena Janecek. Io purtroppo la devo interrompere perché è una questione di diritto, assolutamente, perché il nostro tempo a disposizione è già terminato. Grazie a Francesca Albanese,
grazie,
dal 2022,
grazie,
relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e grazie anche alla scrittrice Elena Janecek. Grazie, a presto.
A presto, arrivederci.
Grazie a voi.
Ed ora, lasciamo spazio al radiogiornale, ma prima voglio salutarvi da parte mia, da Mario Fabio e anche dal resto della redazione. Un caro saluto a tutti e buon fine settimana.